La storia in podcast di Focus.
C'è un lascito di questa stagione di conflitti. Intanto la stagione di conflitti non si chiude nel 1555, non si chiude con la chiusura del Concilio di Trento nel 1563. Tutt'altro, cioè siamo in presenza dal 1560 in poi, quando da 5 anni si era risolto il conflitto sul campo in Germania, e in quel momento che divampa il conflitto in altre aree dell'Europa e divampa peggio, diciamo, di come era divampato in Germania. Divampa malamente in Francia perché una parte della nobiltà riottosa davanti al potere centrale si lega al calvinismo, sono i nobili ugonotti, venivano chiamati così i calvinisti francesi, riescono, predicatori e nobili, a portare dietro di sé, potremmo dire, una cifra oscillante tra un quarto e un terzo dei fedeli francesi, e innescano nell'indebolimento della monarchia per la morte successiva di diversi re e la reggenza di Caterina dei Medici, moglie di Enrico II, che si trovò a gestire una situazione terribile e fu accusata di machiavellismo. Le guerre francesi ebbero varie riprese, sarebbe lunghissimo spiegare i momenti in cui si arrivò alla guerra sul campo, ma anche a episodi di violenza efferata nelle città. Era un conflitto tra due anime della monarchia francese e due opzioni teologiche che sarebbe durato fino al 1594, fino al momento in cui il papato riconobbe che il capo degli ugonotti, che si era convertito al cattolicesimo, imparentato con la famiglia reale, vincitore di uno scontro per il dominio di Parigi alla fine degli anni Ottanta, si chiamava Enrico di Borbone o Enrico di Navarra, Enrico IV di Francia, abiurò per la seconda volta il calvinismo pur di tenersi la corona francese. Lì si aprì un dibattito nella curia romana che portò alla fine alla sua assoluzione per ragioni politiche, e lì si chiuse la stagione delle guerre civili in Francia, non delle violenze tout court, ma delle guerre civili, delle guerre di religione in Francia durate 35 anni, 34 per la precisione. Bene, questa stagione si chiuse allora, nel 1594. Se n'era aperta una gravissima nel 1568 in una delle aree più ricche dell'Europa, le Fiandre, il luogo di nascita di un imperatore che aveva come prima lingua appunto il fiammingo, cioè Carlo V. Ebbene, in questo territorio, che era in realtà una congerie di signorie e di città ricchissime, la parte più povera di questo territorio fu quella in cui penetrò di più il calvinismo e l'anabattismo anche, un'altra delle opzioni teologiche del Cinquecento. Questa parte, ma in realtà il dissenso religioso era diffuso anche più a sud di quelli che poi divennero i Paesi Bassi, questa parte però fu quella che a un certo punto non sopportò che l'erede di Carlo V, Filippo II, che si era appropriato delle Fiandre grazie, diciamo così, all'abdicazione, al testamento di Carlo V, Filippo II non sapeva nulla delle Fiandre, era cresciuto in Spagna, non si sarebbe poi mosso più dalla Spagna per 40 anni di regno, dopo un breve viaggio sciagurato in Inghilterra e nelle Fiandre. Filippo non capiva questa realtà fatta di città ricche, di circolazione libraria, di opzioni teologiche contrapposte, tentò in qualche modo di introdurre un'inquisizione al modo di Spagna e soprattutto a un certo punto mandò a governare questo territorio riottoso un signore, si chiamava il Duca d'Alba, che reagì in maniera talmente dura davanti ai primi episodi di ribellione del calvinismo locale da innescare lentamente il distacco di 7 di questi territori, le 7 province, che negli anni Ottanta si unirono in una lega politica che avrebbe continuato a dare filo da torcere alla Spagna fino al 1648, quando negli accordi di Vestfalia, che chiusero le guerre di religione in Europa, fu riconosciuta a livello internazionale come una repubblica confederale libera. Dal 1568, quindi al 1648, la guerra degli 80 anni è una guerra che contrappone la Spagna e i futuri Paesi Bassi, è una guerra di religione, ma è anche una guerra di egemonia politica che fa sì che nelle Fiandre si creino due entità, una che resta fedele alla Spagna, grosso modo corrisponde al Belgio, al Lussemburgo attuale, e una invece, diciamo, ad egemonia calvinista, che è la Repubblica dei Mercanti, di questi mercanti che poi dal 600 avrebbero fatto fortuna aggredendo l'Africa, l'Asia e il Nord America, ma anche pezzi del Sud America, che è la Repubblica dei Paesi Bassi. C'è poi anche la guerra civile inglese, la rivoluzione inglese, la prima rivoluzione che toglie la vita a un re attraverso un processo giudiziario. È una rivoluzione, è stata chiamata da un illustre storico una rivoluzione dei santi, nella misura in cui è certamente una contrapposizione tra una monarchia che voleva assolutizzarsi, quella degli Stuart, e un Parlamento che voleva discutere tutto quello che la monarchia voleva introdurre. Ma al di là di questo aspetto che è squisitamente politico, c'è anche la lotta tra il puritanesimo, cioè la versione più dura del calvinismo, e la Chiesa episcopale anglicana. Quando Cromwell vincerà questo conflitto, per alcuni anni non solo si costituirà una repubblica, un Commonwealth sul territorio della Gran Bretagna, ma verrà smantellata la Chiesa anglicana. Poi arriverà la Restaurazione e questo parossismo di conflitti religiosi che interessò l'Inghilterra negli anni 40 si può considerare una sorta di guerra di religione differita, mentre sul suolo europeo si chiudeva il bagno di sangue vero delle guerre di religione, che è la guerra dei Trent'anni, una guerra in cui uno degli attori principali, oltre alla Boemia sconfitta immediatamente, fu la Svezia luterana di Gustavo Adolfo, che divenne una piccola potenza militare contrapposta agli Asburgo. Bene, questo conflitto fece centinaia di migliaia di morti e proprio la stanchezza di questo bagno di sangue farà svoltare l'Europa dal 1648 con l'espunzione dei conflitti religiosi dalla sfera politica e una progressiva, potremmo chiamarla, secolarizzazione, diciamo, della convivenza all'interno dell'Europa, che non significò il mescolamento delle aree. L'Europa uscì dopo il 1648 come un'Europa intanto in cui declinava l'egemonia cattolica e cresceva quella protestante. Beh, pensiamo semplicemente all'avventura coloniale. Fino ai primi anni del Seicento era stata un'avventura portoghese e spagnola, cioè cattolica, con tanto di invio di missionari in Cina, in Giappone, in Malesia, nelle coste indiane. In Persia, persino, in vari luoghi dell'Africa, fu convertito il re del Congo già alla fine del 400, senza contare la distruzione compiuta sul suolo americano. La Chiesa cattolica si mondializza, non lo farà, se non in misura minore, quella protestante, ma al di là di questo aspetto appunto espansivo, che riproduce, diciamo, le lotte cristiane fuori dall'Europa, c'è un aspetto che è, come dire, una differenziazione tra due Europe, comunque, che si crea a metà dell'età moderna. Un'Europa che poi rivendicherà di essere la vera Europa libera, cioè l'Europa protestante, e che costruirà anche una leggenda nera, diciamo, sul mondo cattolico, una leggenda soprattutto antispagnola e antipapale, che stigmatizzerà l'Europa, soprattutto mediterranea, come un luogo di arretratezza, di fanatismo, di intolleranza. Questo modo di concepire il mondo cattolico poi sarà mutuato dall'illuminismo. E poiché abbiamo nominato l'illuminismo, si è costruita un'idea, una genealogia della modernità nella tradizione storiografica e interpretativa dell'Ottocento, che è stata canonizzata da un signore, si chiamava Max Weber, è stato il più grande sociologo europeo era luterano, all'inizio del Novecento, che a un certo punto fece l'operazione nei suoi grandi testi di comparazione storico-sociologica di identificare la modernità con il protestantesimo e soprattutto con il protestantesimo più radicale. Significava che la mentalità protestante, quella della libertà del cristiano dal peso e dalla mediazione del clero, del cristiano che ha contatto diretto con la scrittura, del cristiano che in qualche modo rompe le catene della distinzione tra clero e laici che costituiva il mondo cattolico, è quella via, la via della modernità, secondo Weber, che ovviamente condanna implicitamente il cattolicesimo come, diciamo così, qualcosa di meno moderno rispetto al protestantesimo. Si costruisce un canone della modernità europea che segue, diciamo così, anche un passaggio di egemonia politica reale in Europa, cioè il Nord Europa a contare di più, ovviamente, come sappiamo, dalla fine del 600, inizio 700 in poi, ed è il Nord Europa a garantire rispetto all'area cattolica una maggiore libertà di ricerca nel momento in cui, con la condanna di Galileo, il mondo cattolico, diciamo, potremmo dire che non chiude del tutto alla libertà di indagare la natura, ma certamente si pone in una posizione sospettosa nei confronti di chiunque mette in crisi persino il letteralismo biblico nell'ambito delle scienze della natura. Questo accadeva anche nel mondo protestante, ma è un fatto che la pluralità di opzioni del mondo protestante e l'assenza anche di tribunali inquisitoriali, anche se non mancarono episodi di intolleranza e di uccisione dei dissidenti anche nel mondo protestante, è un fatto che lì in qualche modo un certo dibattito sulla natura poté svilupparsi. E questo significò, diciamo, un rapporto di forza che ha premiato, diciamo, il Nord Europa e ne ha fatto una sorta di emblema della modernità. Noi ancora ci portiamo dietro questa immagine sostanzialmente dell'Europa, consapevoli o inconsapevoli che ne siamo, e certamente siamo ormai al di fuori di questa enorme controversia che sfociò anche in bagni di sangue, che fu aperta dalla riforma protestante. Ma dobbiamo ricordare che in Europa, ancora fino a 50 anni fa, fino al Concilio Vaticano II, fino al momento in cui le chiese protestanti tradizionali si sono aperte al dialogo con la Chiesa romana, beh, i fronti erano davvero con la polemica religiosa, l'astio tra le parti, il senso di separatezza tra le diverse tradizioni cristiane era fortissimo. Oggi ovviamente siamo in tutt'altro orizzonte, un orizzonte molto secolarizzato tra l'altro in Europa, quindi con una pratica religiosa che si è affievolita, ridotta in gruppi minori, soprattutto nel mondo protestante ancora più che in quello cattolico, e certamente le divisioni sono state in parte, certe divisioni tradizionali, perlomeno sulla carta, sono state superate in parte anche dal fatto che l'Europa unita è un'Europa che almeno sulla carta trascende le divisioni storiche da cui proviene e che sono divisioni che risalgono a quell'atto di insubordinazione di Lutero, che però aprì la possibilità ad altre insubordinazioni, aprì la possibilità a immaginare altre forme della cristianità e per i cattolici e per coloro che non restarono fedeli al papato romano.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.